da parte della giurisprudenza costituzionale che affronta per la prima volta la riforma del titolo quinto, ponendosi il problema di come farla saltare, di come riportarla a un minimo di razionalità. Già vi dicevo, questo parte in occasione della legge sulle grandi opere, la legge Lunardi, la legge che vorrebbe dare attuazione a un programma di infrastrutture viarie, ferroviarie, autostradali, urbane, perché c'erano anche le metropolitane. Questo programma parte dal governo, il governo fa una legge e questa legge stanzia dei soldi e crea delle procedure per formare il piano delle grandi opere, il mitico piano delle grandi opere. Le regioni lo impugnano dicendo qui si invade la competenza regionale, ponendo il problema di base. Se la riforma costituzionale introduce due tabelle di etichette dicendo su queste due tabelle lo Stato ha competenza esclusiva per la prima e competenza concorrente per la seconda, e il quarto comma del 117 dice tutto il resto è competenza residuale delle regioni, voi capite che si pone un problema enorme circa la definizione delle materie. Nello specifico, la materia è lavori pubblici, opere pubbliche, materia che non è compresa in nessuna delle due tabelle. Soltanto l'articolo 117 terzo comma prevede le grandi infrastrutture come materia concorrente, e come materia concorrente lo Stato dovrebbe fare soltanto principi, lasciando che l'amministrazione sia tutta regionale e anche la legislazione di dettaglio tutta regionale. Questo pone la Corte Costituzionale di fronte a un problema veramente enorme, e la sentenza 303 del 2003, per cui vedete a un anno e mezzo dall'entrata in vigore delle riforme, fa saltare la riforma. Questo è quello che dicono in molti. È una sentenza che ha riscritto la riforma costituzionale. È vero? In certe misure è vero, ma questo pone un semplice problema, che in realtà è complicatissimo dal punto di vista della teoria generale del diritto, è se ci possono essere delle leggi sbagliate. Ci possono essere delle leggi sbagliate? Normalmente non dice questa legge sbagliata. Ma sbagliate in che senso? La legge dà un dover essere, dice come devono essere le cose. Il dover essere non può essere vero o falso, può essere apprezzabile o non apprezzabile, buono o cattivo. Allora uno può dire la riforma è cattiva, ma non è che la riforma è falsa. E invece la sentenza dice proprio questo: la riforma ha alcuni errori di fondo che vanno superati. E qual è l'errore di fondo? L'errore di fondo è di non prevedere quei meccanismi che in tutti i sistemi federali consentono di farli funzionare custodendo e armando e ingegnerizzando il principio di unità. Fa degli esempi relativi agli Stati Uniti e relativi alla Germania, per dire anche in questi due ordinamenti federali sono previsti meccanismi che fanno prevalere il centro quando è necessario che il centro prenda delle decisioni. Ci sono decisioni che possono essere prese soltanto a livello nazionale. E se la Costituzione non prevede questi meccanismi, bisogna inventarseli. Bello, no? La Corte Costituzionale non lo dice così che bisogna inventarseli. Dice che bisogna interpretare e trovare le soluzioni. Questo è un problema che hanno avuto tutti gli ordinamenti. L'ordinamento americano ha avuto un problema iniziale a pochi anni dall'entrata in vigore della Costituzione, Washington ancora presidente, Madison ministro, in cui si è posto il problema di come far funzionare la previsione per cui la moneta è competenza del Parlamento federale. E attaccata a questa previsione si è posta l'esigenza di avere una banca centrale, la Banca degli Stati Uniti, e quindi fece una legge per istituire la Banca degli Stati Uniti, e immediatamente l'opposizione, gli antifederalisti, impugnarono, andarono alla Corte Suprema dicendo questo non sta nelle competenze enumerate. Ma abbiamo scimmiottato il sistema americano, che peraltro risaliva due secoli prima ed era leggermente, come dire, pietroso, e l'abbiamo scimmiottato dicendo ci sono competenze attribuite allo Stato centrale e sono enumerate, e la clausola residuale dice che tutto il resto lo fanno gli Stati membri, da noi le regioni. Vedete, lo schema è lo stesso. Abbiamo copiato uno schema di 200 anni prima, così, con una certa leggerezza, senza badare a quello che è stato tutta l'evoluzione che ha avuto quel sistema. E l'evoluzione che ha avuto quel sistema è stato stemperare la durezza del principio di attribuzione. Per cui uno le trova scritto può battere moneta, non trova scritto può istituire una banca nazionale, né evince che istituire le banche è competenza degli Stati e non della Federazione. La Corte Suprema ha detto guarda che questo va contro l'ultima lettera delle competenze attribuite, l'implied powers, e cioè le competenze implicite. La federazione, c'è scritto così nell'ultima lettera delle competenze attribuite, la federazione ha competenze per tutte le cose che sono necessarie per far funzionare le attribuzioni. Il che significa che se vuoi far funzionare l'attribuzione di battere moneta, devi avere anche un istituto di emissione della moneta. E quindi è necessario istituire una banca federale. È un ragionamento che si è sviluppato la prima volta lì, ma che ha segnato la storia dei sistemi federali. Se voi scorrete il trattato dell'Unione Europea, ma ancora prima il trattato della Comunità Europea, ancora prima il trattato della Comunità Economica Europea, il trattato di Roma, e lo scorrete fino all'ultimo articolo, attualmente il 352, dice esattamente la stessa cosa. I primi 351 articoli dicono che cosa le istituzioni europee possono fare godendo della loro attribuzione, scritta in 351 articoli del trattato. L'ultimo articolo dice, però, le istituzioni possono fare qualsiasi cosa sia necessario a far funzionare le loro attribuzioni, implied powers, ponendo però la regola dell'unanimità. All'unanimità possono fare il cavolo che vogliono. E dicevo, questa norma nasce col Trattato di Roma e è diventato il motore dell'Unione Europea, soprattutto dopo che la Comunità Europea ha rischiato di saltare. La Comunità Europea ha rischiato di saltare quando, per la clausola del Trattato, si è arrivati nel 1963, più o meno, a dire che, questo dovrei avere io una slide, ma che me ne frega? Non me ne frega niente. Si è arrivati per trattato a superare il principio di unanimità. I primi anni tutte le decisioni erano prese all'unanimità, poi da una certa data, pare il 63, si prendeva le decisioni sarebbero prese a maggioranza qualificata e ci fu la crisi della sedia vuota, si chiama così, nel senso che il generale De Gaulle, presidente della Francia, non mandò più i suoi rappresentanti negli organi europei, nessuno, sedia vuota. Come dire, scatta una clausola contrattuale del trattato? Bene, io vi dico che non partecipo più al gioco. E fecero il compromesso di Lussemburgo in cui decisero che sì, restava la regola della, perché questa era scritta nel trattato, della maggioranza qualificata, però le istituzioni avrebbero fatto tutto il possibile per raggiungere l'unanimità. Tipiche cose, come dire, c'è scritto una cosa ma io farò un'altra, e questo ripristinò il principio dell'unanimità e fece funzionare le istituzioni europee all'unanimità sempre. E quando tutti sono d'accordo, non si pongono questioni giuridiche in termini di competenza, no? Vedete, è una lezione di estrema importanza quella che noi abbiamo avuto da queste vicende. Primo, è che l'Unione Europea e la Comunità Europea e la Comunità Economica Europea sono sempre state sull'orlo della crisi di nervi, sempre, cioè è ricorrente la crisi, questa di una gravità diciamo eccezionale, ma abbiamo sempre avuto delle crisi grosse, perché è un processo difficile, complicato, osteggiato e più la comunità si è estesa, più la cosa è diventata sostanzialmente ingestibile, allora erano in sei. In sei si sono messi d'accordo di decidere sempre tutti e sei d'accordo. A questo punto la lezione è che quando tutti sono d'accordo non si fanno questioni di competenza. Se il condominio sono tutti d'accordo nel fare le cose, nessuno tira fuori il regolamento di condominio dicendo ma la clausola tale dice che bisogna avere una maggioranza assoluta e tre giri del tavolo prima. Se ne fregano, maggioranza è maggioranza, il che vuol dire che c'è una minoranza che si oppone. L'unanimità vuol dire che non c'è nessuna che si oppone. E se nessuno si oppone, distinguere ciò che è competenza da ciò che è fuori dalla competenza, ciò che è un potere attribuito e ciò che è fuori dal potere attribuito, non è un problema. E questo ha consentito alla Comunità Economica Europea di realizzare tutto quell'enorme pacco di normative che ha costituito il mercato interno. Quando Belgiorno ha deciso che anche l'ambiente diventava una voce fondamentale per la regolazione del mercato, fecero norme ambientali senza avere nessuna competenza attribuita, tutti d'accordo. E di conseguenza il 352 attuale del trattato costituisce una norma molto importante, quella che dà dinamicità alla disciplina, diciamo, federale, no? La disciplina unitaria dell'Unione Europea. Nella riforma del 2001 nulla di tutto questo era previsto, essendo stata scritta in maniera un po' demenziale, e non si è previsto nessun organismo, nessun meccanismo, nessuna sede di decisione unitaria. Non lo si è previsto. anzi si sono tolte tutte quelle cose che nella Costituzione del 48 preludevano a una gestione unitaria, cioè la prevalenza dell'interesse nazionale era messa in Costituzione, era messa in Costituzione come limite politico all'autonomia regionale. Era un modo per dire prevale l'istanza unitaria in un sistema che è centralistico, ha una debole regionalizzazione, ma in cui comunque la prevalenza del centro era garantita, era argomentabile. Con la riforma del 2001 questo viene cancellato, il che vuol dire che, stando al testo costituzionale, non c'è prevalenza del centro, se non nelle materie attribuite. Tutto il resto è competenza delle regioni. La prima questione grossa che viene posta alla Corte è proprio questa del piano delle grandi opere. E la Corte dice non è ammissibile in nessun sistema politico istituzionale conosciuto che non ci siano strumenti per ricondurre al centro quelle che sono decisioni che spettano al centro, che sono necessariamente unitarie. Ovviamente questo non può significare la dichiarazione di illegittimità della Costituzione, è ovvio, per cui la Corte ha cercato di capire come superare questo impasse, questo limite della Costituzione. La prima cosa che ha detto riguarda le materie. Già l'aveva detto a proposito dell'ambiente, le materie non materie, le materie valore, le materie trasversali. Adesso di fronte ai lavori pubblici dice i lavori pubblici non sono materie in senso tecnico. Cos'è una materia in senso tecnico? Ah beh, questa è una bella domanda. E vi dà anche l'idea del limite strategico della riforma. La riforma enumera soltanto le etichette di competenza statale e poi crea una clausola residuale dicendo tutto il resto è competenza regionale. E questa competenza regionale residuale può estendersi o restringersi a seconda di che cosa tu dici che vogliono dire le materie enumerate. Chiaro, no? Lavori pubblici scritto? No. È competenza residuale? No. Perché tu puoi interpretare le materie. E interpretando le materie le estendi, e più estendi il significato delle etichette delle competenze statali, più di conseguenza si distinguono le aree residuali. Prima lezione sulla tecnica dell'interpretazione delle cose. Le infrastrutture sono scritte come competenza concorrente, per cui c'è un qualcosa da interpretare. Ma il problema è che la competenza concorrente non consente allo Stato se non di fare legge di principio e sicuramente non gli consente di fare un piano delle grandi opere. Come, cosa c'entra il piano delle grandi opere con la legge di principio? Nulla, perché la legge di principio prevede probabilmente che siano scritte norme molto generali. Un piano delle grandi opere è un atto amministrativo che prevede opere, tempi, risorse. Nulla di principio. Questo. E qui la Corte, come vi dicevo, si inventa la chiamata in sussidiarietà. E cioè fa un ragionamento molto fine e secondo me anche di grande fantasia, dicendo il piano delle grandi opere è un atto amministrativo. Atto amministrativo? L'atto amministrativo non segue la ripartizione per materie del 117, ma viene assegnato in base a sussidiarietà. in linea di massimo, poi se dovessimo andare a fondo ci sono mille incoerenze in questo ragionamento, ma andare a fondo è sempre un errore, si corre il rischio di non risalire. Gli atti amministrativi, le competenze amministrative seguono il principio di sussidiarietà e adeguatezza. Quindi un piano nazionale delle grandi opere è attratto verso l'alto, sta a livello di Stato, la cabina dell'ascensore della sussidiarietà risale all'ultimo piano, competenza dello Stato. E uno dice, beh, non so quanto tutto questo sia basato sul testo della Costituzione, però ha una sua logica, che il piano delle grandi opere lo faccia lo Stato, ha una sua logica. Il salto ulteriore è dire, bene, non c'è solo il principio di sussidiarietà, c'è anche il principio di legalità, che è un principio fondamentale dell'ordinamento, è talmente fondamentale che non c'è scritto in Costituzione. È presupposto perché fa parte della storia dello Stato di diritto di cui lo Stato costituzionale è figlio, per cui è nel patrimonio genetico del padre dello Stato di diritto. Nello Stato di diritto la base è il principio di legalità. Nessuna funzione pubblica, nessun potere pubblico può essere esercitato se non è basato e regolato dalla legge. È la legge che deve attribuire la competenza, è la legge che deve disciplinare l'esercizio di questa competenza. Allora, dire che una funzione amministrativa si colloca necessariamente a livello centrale, perché questo è il principio di adeguatezza / sussidiarietà, comporta però che non può essere leso il principio di legalità, per cui l'esercizio di quella funzione deve essere regolato con legge, il che significa che la potestà legislativa non è assegnata in base al riparto del 117, ma è assegnata come conseguenza dell'attribuzione della funzione amministrativa in base al 118. La funzione legislativa è chiamata in sussidiarietà, nel senso che è una conseguenza del fatto che al governo centrale si è attribuito una certa funzione amministrativa, che non può viaggiare da sola. E dice la Corte, non si può neanche immaginare che si basi su leggi delle 22 regioni e province autonome. La copertura legislativa deve essere data. Non è pensabile che sia frazionata, deve essere esercitata al centro. Il titolo di giustificazione di questo potere legislativo non sta nel 117, ma nel 118. È la funzione amministrativa che si porta con sé la necessità di una potestà legislativa. Vedete che è un discorso che non fa una piega in termini di logica giuridica, ha solo il piccolo difetto di far saltare la riforma costituzionale. Fa saltare la riforma costituzionale perché la riforma costituzionale non regge di per sé e non regge queste situazioni. Poi la Corte fa ancora un passo avanti, vedete anche senza PowerPoint, e anch'io che sono noto smemorato, riesco a ricordarmi i passaggi. Il passo successivo che fa la Corte è molto elegante. Dice, badate, qui non stiamo ripristinando la vecchia logica dell'interesse nazionale. Solo da osservare che la vecchia logica dell'interesse nazionale era diventata dominante a causa della giurisprudenza costituzionale. Cioè, l'interpretazione che aveva dato la Corte Costituzionale del titolo quinto 1948 aveva portato a dire che l'unica cosa che conta è il livello degli interessi. Per cui quando qualcosa era di interesse unitario non frazionabile, cioè di interesse nazionale, quella era la competenza dello Stato, tutto il resto era quisquiglia. Il variabile livello degli interessi, l'espressione che usava la Corte, è in presenza di tre livelli di interesse, perché c'è il livello nazionale, il livello regionale e il livello locale, di cui io non vi ho ancora parlato, ma che è un terzo livello, per cui la Corte ha anche detto la regione non può, per esempio, sostituirsi ai comuni approvando strumenti urbanistici, perché gli strumenti urbanistici sono di livello esclusivo locale. Per cui vedete, l'interesse regionale viene schiacciato nell'alto dell'interesse nazionale e in basso dell'interesse locale. Nella riforma l'interesse sparisce, non si parla più di interesse perché hanno pensato che così faceva la rivoluzione, e neanche l'interesse locale è menzionato, però è menzionata l'autonomia degli enti locali nel organizzare le proprie funzioni. Come dire, è protetto il comune e la provincia da interferenze essenzialmente della regione. Se prima la regione non poteva intervenire negli strumenti urbanistici perché era interesse esclusivamente locale, oggi non può intervenire perché è materia riservata all'autonomia comunale. Non è cambiato granché, ma è sparito l'indicazione dell'interesse. Chi l'ha fatto pensava così di liberarsi della giurisprudenza costituzionale. Chiaramente era una sciocchezza. Dice la sentenza 303 che l'interesse nazionale non esiste più e non può più essere invocato, cito quasi testualmente, come un argomento vincente su ogni altro. La mera invocazione dell'interesse nazionale, la mera allegazione forse dell'interesse nazionale, non consente di per sé di portare le attribuzioni verso lo Stato. Non può essere più invocato l'interesse nazionale. Però non può essere neanche ignorato l'esigenza unitaria, e cioè l'interesse nazionale. La Corte non nomina più la parola interesse nazionale, parla di esigenze unitarie, ma è la stessa minestra. Queste esigenze unitarie possono consentire di traslare la competenza al centro come chiamata in sussidiarietà. E poi la Corte aggiunge che quando lo Stato chiama la competenza in sussidiarietà, deve rispettare l'autonomia regionale nel procedimento. A quello che diceva già in precedenza sull'interesse nazionale. Tu porti via le regioni delle cose in nome dell'interesse nazionale, devi compensarle coinvolgendole nelle decisioni. Tu porti via alle regioni la loro autonomia legislativa in materia di lavori pubblici, la trai al centro di sussidiarietà per fare il piano nazionale, però nella formazione di questo piano nazionale devi coinvolgere le regioni. Questa è la risposta, è una restaurazione della sua giurisprudenza, sostanzialmente. L'interesse nazionale non nomini più, ma prevale, consente di portare al centro una serie di decisioni, compensi le regioni nel procedimento coinvolgendole. E come le coinvolgi? Qui la sentenza 303 impiega pagine e pagine per spiegare diversi livelli di questo coinvolgimento. devi coinvolgere innanzitutto delle decisioni insieme. Quali sono le opere prioritarie? Su questa priorità delle opere, le regioni devono essere piene, pienamente coinvolte. Qui siamo di fronte a un obbligo di leale cooperazione molto intenso. Dice la Corte, c'è il principio dell'intesa. Il piano delle opere deve essere approvato d'intesa con le regioni. E siccome le regioni hanno un organo dove incontrano lo Stato, che già vi dicevo l'altra volta, è la conferenza Stato-Regione, ecco che lì è necessario che il piano sia approvato dalla conferenza Stato-Regione, sia un'intesa forte tra Stato e Regione. È carina questa cosa, perché percorre all'incontrario l'argomento che vi dicevo prima parlando del patto di Lussemburgo e dell'uscita dalla crisi della Comunità Europea. Lì si è stabilito che si supera la decisione unilaterale della maggioranza grazie all'accordo unanime. L'intesa consente di superare la distribuzione, la limitazione delle competenze. Anche lì si è stabilito un principio di intesa, di ideale collaborazione. Se gli Stati collaborano e giungono a decisioni unanime, possono fare quello che vogliono. Non c'è alcun problema di limite e garanzia delle attribuzioni. Qui la Corte dice la stessa cosa. Lo Stato può esercitare dei poteri unitari, ma solo alla condizione che abbia un'intesa con la regione, con le regioni. L'accordo fa superare il problema della competenza. E perciò dichiara illegittima la legge Lunardi nella parte in cui non prevede che il piano sia approvato d'intesa. Questa è una classica sentenza additiva, che non era usuale allora nel diritto regionale, perché addiziona una fase di procedure. Dichiara illegittima la legge non perché viola le competenze regionali, ma perché non prevede l'intesa nella formazione del piano nazionale. Tu attrai pure in sussidiarietà al governo l'approvazione del piano, ma non puoi escludere le regioni da dare il consenso. Questo diventa un onere per la legge. La legge che chiama in sussidiarietà la funzione è legittima se e soltanto se è previsto il coinvolgimento delle regioni. Questo a livello di piano generale. Poi la sentenza 303 aggiunge un'altra fase, perché queste opere vanno localizzate nel territorio. Alcune sono proprio localizzate in una regione o localizzate in un comune. Se tu prevedi le grandi opere, la metropolitana di una città, quella si colloca in un territorio specifico. E allora devi avere l'intesa anche con la singola regione. Doppio livello di intesa. E la legge dichiarata illegittima nella parte in cui non prevedeva l'obbligo di intesa con la singola regione. Vi sottolineo questo aspetto, poi vedremo anche il limite di questa costruzione. C'è anche un problema perequativo della finanza. Prevedere grandi opere vuol dire versare soldi sul territorio. È ovvio. Quindi la logica dell'accordo in conferenza Stato-Regione è anche a difesa della perequazione. Non è che siccome c'è un governo basato sul Lombardo versi soldi soltanto in Lombardia e Veneto, no? È ovvio. Per cui la conferenza controlla anche questo. Dice no, tu devi prevedere che ci siano investimenti in opere pubbliche che riguardino tutte le regioni, in maniera abbastanza equilibrata. E poi c'è un discorso anche di localizzazione nelle regioni. E quindi questo doppio livello di intesa serve anche per garantire una certa giustizia finanziaria. Vedete, è una sentenza lunghissima, peraltro, che scrive una nuova regolamentazione dei rapporti. E tra l'altro è una sentenza che riscrive la legge Lunardi, dichiarando illegittima la parte in cui, e aggiungendo obblighi procedurali, ovviamente la porta ad essere compatibile con quella lettura della Costituzione, ma la obbliga a essere molto diversa da come era stata concepita. La chiamata in sussidiarietà è diventata di conseguenza uno dei cavalli della giurisprudenza costituzionale. Ogni volta che la Corte aveva bisogno di difendere la legge dello Stato, diceva c'è la chiamata in sussidiarietà, ma contemporaneamente si portava dietro l'obbligo di accordo, di intesa. Quindi le leggi erano ammesse, erano dichiarate legittime, se e soltanto se prevedevano l'obbligo di intesa. L'assenza dell'obbligo di intesa non comportava la dichiarazione secca di illegittimità della legge, ma una dichiarazione di legittimità in senso additivo. È illegittima nella parte in cui non prevede l'intesa. Se guardate le cose con certo distacco e guardando soprattutto a tecniche e prospettive, dovete ammettere che questa giurisprudenza è una giurisprudenza molto creativa, che ha molto modificato il titolo quinto, ma l'ha modificato anche in un senso abbastanza accettabile sul profilo logico, cioè ha dato delle soluzioni a dei problemi effettivi. Ha risolto tutti i problemi? No, naturalmente no. Anni dopo, non tanti, era il 2005, se non ricordo il numero della sentenza, scoppia il caso della metropolitana di Parma. Parma. Il piano delle grandi opere prevedeva una metropolitana in alcune città, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna la prevedeva a Bologna e a Parma. Nessuna delle due è mai stata realizzata, anche perché dicono i tecnici che sotto il 500.000 di abitanti la metropolitana non conviene. A Bologna avevano cominciato a fare i primi effetti, le prime proiezioni, è stato bellissimo perché vicino a casa mia, nella via pedonale storica dove ci sono tutti i negozi, via D'Azeglio, l'ente preposto a queste opere ha pensato di fare un carotaggio perché là doveva esserci una stazione della metropolitana, era o quello che era prima di Hera, e quindi governava anche le acque, ha mandato giù la sonda e ha scoperto il petrolio, solo che non era petrolio, era acqua, una colonna d'acqua che ha allagato tutti i negozi intorno, perché questi che dovevano fare le opere, pur governando l'acqua, non sapevano che la passava la grossa conduttura dell'acqua. Beh, a parte queste cose, la cosa interessante è quello che è accaduto a Parma. A Parma ci sono le elezioni, il nuovo sindaco, che non era ancora il fuoriuscito di 5 Stelle, ma era un governo di centrodestra, poi finito in arresto generale, non messo in carcere un bel po', il governo di centrodestra decide che la metropolitana non gli interessa. Siccome l'ha voluta della regione, quindi del centro-sinistra, il sindaco dice no, io non voglio la metropolitana. E quindi telefona a Letta Zio, l'anima nera del governo, il quale dice non preoccupati, mettiamo dentro in un decreto legge che la metropolitana di Parma è stralciata e i soldi li destiniamo ai porti turistici o ai porti commerciali, non ricordo più. Parma notoriamente non ha un porto. L'Emilia Romagna insorge dicendo ma scusate, questa è un'opera prevista e concordata, è prevista con l'accordo generale in conferenza, per di più è concordata con la regione. Adesso voi me la cancellate. Allora che cosa è servita tutta questa cosa sulla leale collaborazione? La Corte gli dà torto, dicendo delle argomentazioni cose piuttosto gravi, alcune anche piuttosto scontate, ma che vi danno l'idea del limite strutturale che soffre la Repubblica Italiana. La prima cosa che dice la Corte è che gli accordi, le intese, i concerti raggiunti in conferenza Stato-Regione o raggiunti nei rapporti tra il governo e le regioni non hanno nessuna possibilità di vincolare la legge. Il che è un discorso che da un certo punto di vista è perfettamente coerente. Noi non potremmo immaginare di avere una funzione legislativa, l'esercizio delle potestà parlamentari, vincolati da un accordo tra esecutivi. La giunta regionale, il presidente della giunta regionale e il governo si mettono d'accordo su certe cose, questo non può vincolare la legge, perché la legge è sovrana. È la BC, D, E, F, G, H del diritto costituzionale questo. Questo è anche, però, la dimostrazione che la leale collaborazione non serve a niente. Cioè serve a poco, serve a gestire profili molto burocratici, serve a gestire quello che si agita, si compie a livello di attività amministrativa. Ma la legislazione resta fuori, resta totalmente fuori. Nessun accordo tra esecutivi può vincolare la legge, di conseguenza quello che è prescritto perché una legge sia legittima, cioè la leale collaborazione, non ha effetti sulle leggi successive. E questo francamente è un po' difficile da accettare. La Corte, in questa sentenza, era considerata una sentenza minore, per cui non ci hanno molto badato, dice delle cose tremende da questo punto di vista. Ma pensate anche al fatto che tu metti in moto un meccanismo pesantissimo, raggiungi un accordo in conferenza Stato-Regione sulla distribuzione degli interventi delle opere pubbliche, poi raggiungi un accordo con la regione su come, cosa fare degli stanziamenti in quella regione e poi fai una legge che fa saltare tutto. Il problema mi mette davanti quello che tutti sanno, e cioè che un sistema multilivello, come si dice, di governo non può reggere se tu non poni il multilivello anche nella legislazione. Tu devi avere delle garanzie anche della legislazione. Questo obiettivo si raggiunge nel mondo creando una seconda Camera in cui stanno i rappresentanti delle regioni, per cui coinvolgendo i territori nel procedimento legislativo. Questo in tutto il mondo. Ditemi un paese, anche lì. C'è negli Stati Uniti fin dall'origine, ma la si capisce. Poi è stato modificato anche il sistema americano, che all'inizio prevedeva che i senatori fossero eletti dai parlamenti degli Stati membri. Poi si è passati a un'elezione sostanzialmente diretta. Esiste in Germania. In Germania hanno sviluppato un istituto di origine feudale, che è il Bundesrat, che è il Consiglio federale, che viveva ancora quando c'era la vecchia Confederazione tedesca, dove stavano nel Consiglio federale i principi, i duchi, i marchesi, i conti e gli imperatori, ognuno in rappresentanza del proprio territorio. Dopodiché in Germania adesso non ci sono i principi duchi, ma c'è un sistema su cui è stato modellato il sistema europeo. Voi sapete che il sistema europeo prevede che gli atti normativi siano fatti con una procedura che coinvolge il Parlamento e il Consiglio. Il Consiglio è il Consiglio dei Ministri, ci stanno dentro i rappresentanti dei governi, stanno dentro i ministri competenti per materia, ogni riunione è indetta con i ministri competenti, per cui quando si parla di agricoltura ci sono i ministri di agricoltura, quando si parla di finanze ci sono i ministri di economia, e ognuno è dotato di un pacchetto di voti, non proprio proporzionale, ma basato sulla grandezza demografica dei paesi, che poi è anche la quantità di denaro che i paesi versano alle casse dell'Unione Europea, non piccolo problema, anche perché sarebbe assurdo avere un sistema come quello americano, dove tutti gli stati sono uguali e tutti hanno due senatori, siano la Iowa oppure la California. In Europa sarebbe l'assurdità di avere Malta, 500.000 di abitanti scarsi, e la Germania, 90 milioni, che pesano uguali. No, non pesano uguali. Il ministro della Germania c'è un pacchetto di voti che è notevolmente superiore a quello di Malta. In Germania funziona lo stesso sistema. Infatti la giurisprudenza del Tribunale Costituzionale Federale dice che il Bundesrat non è tecnicamente una Camera del Parlamento. Il Parlamento è fatto dal Bundestag, Camera elettiva. Il Bundesrat è il Consiglio federale, è un organo a sé, dove stanno i rappresentanti degli esecutivi, tendenzialmente i ministri, con un pacchetto di voti proporzionato alla grandezza, perché Brema ha 400.000 abitanti, la Baviera ne ha decine di milioni, e pesano diversamente perché hanno un diverso pacchetto di voti. Vedete, sono modelli diversi. In Francia non esiste questo. In Francia è uno Stato molto centralizzato di tipo napoleonico, che progressivamente però ha riconosciuto l'autonomia comunale e diciamo provinciale e anche adesso regionale, e il Senato è composto da rappresentanti dei territori eletti dai rappresentanti dei territori. È un altro sistema ancora. In Spagna c'è un sistema misto, ma tutti hanno un sistema di rappresentanza dei territori. Nessuno è perfettamente felice di come funziona, ma solo l'Italia non c'è nulla. E questo sì, riversa sulla carenza della procedura di leale collaborazione. Facile dire leale collaborazione, ma se tu non hai un sistema per portare la collaborazione a livello legislativo, questo vuol dire che la tua leale collaborazione sta nei piani di sotto, ma non nei piani di sopra. E una volta che tu hai raggiunto un miracoloso accordo con le regioni su una cosa molto importante, esce un decreto legge che se ne sta frega di tutto questo, o un comma della legge di bilancio che fa saltare tutto quanto. È un sistema folle. Ed è il motivo per cui io per 3 mesi sono andato a difendere la riforma Renzi Boschi dappertutto. Non frega niente della riforma in sé per sé, ma introdurre questo principio era fondamentale. Fondamentale. Oggi la chiamata in sussidiarietà non è più tanto di moda, perché la Corte ha usato 2 strategie per svuotare le competenze regionali. Poi possiamo anche ragionare se sia bene o male svuotare le competenze regionali. Le 2 strategie sono abbastanza semplici. Una ve l'ho già accennata, è il criterio della prevalenza. Tutti i problemi nascono dall'intreccio di materie, cioè dal fatto che su un certo oggetto disciplinato da una legge, non importa se statale o regionale, non c'è mai o quasi mai una sola materia rilevante. Prendete qualsiasi esempio, anche il più cretino. L'orario di apertura e di somministrazione delle bevande, cioè problema che attanaglia tutte le città universitarie dove la gente non dorme perché i ragazzi fanno baldoria per le strade e quindi intervengono con norme per limitare la somministrazione, l'apertura dei locali, sono norme comunali, ma sono norme anche che possono essere regionali e statali. Qual è la materia rilevante? Commercio. Dice, beh, stiamo parlando di esercizi commerciali, sai, il commercio. Sì, però c'è anche l'ordine pubblico. Il commercio è una materia tipicamente comunale e direi che è materia residuale ormai, per cui le leggi regionali sono dominus della materia. Però, siccome coinvolge anche l'ordine pubblico, che è una materia esclusiva dello Stato di natura trasversale, voi capite che qui abbiamo un intreccio di materie. La Corte all'inizio diceva dove c'è l'intreccio di materia scatta l'obbligo della cooperazione. Poi ha capito che non era una cosa così semplice, allora ha deciso di applicare un criterio di prevalenza. Qual è la materia che prevale? Vince A o vince B? Tendenzialmente vince la materia statale. E questo è il principio di prevalenza. Lo Stato fa una legge sugli asili nido, questo è anche un esempio storico. Ma sai che faccio lezione a quest'ora? Perché mi rompi? Scusate, la mia assistente. Gli asili nido, stando nei servizi sociali, ed è una competenza tipicamente comunale, no? Vi ricordate la sussidiarietà, le scale, le mappe geografiche? L'asilo nido sta lì. Sta proprio a livello comunale, tutta la disciplina porta a dare soldi ai comuni che se li mettono in tasca fanno altre cose, ma dovrebbero fare gli asili nido. Però c'è un intreccio di interessi e di materie, perché l'asilo nido riguarda anche la famiglia e riguarda anche i posti di lavoro, perché l'asilo nido può essere costituito dentro nelle enti, imprese e così via. Vedete che c'è un intreccio di materie. Allora ben può lo Stato occuparsi di queste cose, perché è una materia trasversale, intreccio di materie, potestà trasversale, che progressivamente diventa meno trasversale e diventa tutta statale, perché c'è un criterio di prevalenza. Criterio di prevalenza in nome di cosa? Livelli essenziali delle prestazioni. Con i livelli essenziali delle prestazioni noi riusciamo a tagliare tutte le competenze possibili, perché poi alla fine, perfino, come vi dicevo, i certificati burocratici, cioè gli atti della burocrazia basati sulla semplificazione, diventa un livello essenziale della prestazione. Non è solo nella sanità e nei servizi sociali, notate che solo sulla sanità noi abbiamo dei livelli essenziali posti su carta, sui servizi sociali no, non c'è mai stato un accordo. E questo giustifica lo Stato di dire, vabbè, ma io ho la potestà esclusiva di determinare i livelli essenziali e quindi questo assorbe tutto il resto. L'altra tattica non l'altra tattica, diciamo l'altra conseguenza è che le materie di competenza residuale delle regioni praticamente non ci sono più. E anche questo è una lezione su cui non si è abbastanza meditato, ma è molto interessante. Qual è la lezione? La lezione è che se tu c'hai un elenco di materie scritte e un'indefinita competenza residuale, o tu applichi un criterio molto restrittivo di interpretazione delle materie scritte, oppure queste invadono le competenze residuali. Mi viene in mente un proverbio inglese di cui non si è mai capito bene il significato, che dice: non lasciare mai che il cammello metta il naso nella tenda. Cosa voglia dire? Non si sa, ma si capisce. Una volta che il cammello ha messo il naso nella tenda, la tenda diventa sua. Ed è esattamente questo il problema. Non, una volta che tu incominci a lavorare sulle materie in senso espansivo, queste materie occupano tutta la tenda e gli spazi residuali spariscono. Ho portato l'altra settimana l'esempio degli appalti. In materia di appalti, la Corte ha detto che gli appalti si dividono in due. La prima parte riguarda l'indizione e l'effettuazione della gara. La seconda parte riguarda l'assegnazione dell'appalto al vincitore e le relative operazioni. La prima parte, l'interesse dello Stato è la concorrenza, anzi dietro c'è la Comunità Europea che ha fatto le direttive sugli appalti. Quindi questo fa sì che le regioni abbiano completamente perso qualsiasi potestà di disciplina delle materie, salvo le province di Trento e Bolzano, come vi dicevo, perché c'è scritto nello statuto. La seconda parte, assegnazione del contratto di appalto, ricade nell'ordinamento civile e quindi competenza dello Stato. Fine. La materia appalti non c'è scritta in Costituzione, i lavori pubblici a cui gli appalti si riferiscono nella greca parte non è scritta in Costituzione, c'è scritto l'ordinamento degli uffici, però non basta. Morale, la competenza residuale della regione è sparita, è tutta stata assorbita dalla competenza scritta esclusiva dello Stato. Pensate al coordinamento finanziario, quale potenzialità ha di ingerenza dello Stato negli affari regionali e locali, no? Tutto ciò che spesa comporta finanza, e tutto ciò che riguarda finanza ricade nel coordinamento finanziario e di conseguenza progressivamente comporta uno spostamento delle decisioni in capo allo Stato. Morale, le potestà residuali quali sono? C'è nell'articolo 117 terzo comma una cosa che ci dice cos'è sicuramente una competenza residuale, dove si parla di istruzione salvo la formazione professionale. È scritto più o meno così. Quel salvo formazione professionale è un modo espresso di dire che quella materia, è competenza della regione, competenza residuale, anzi, anche se è vestita, c'è un nome. Ma l'istruzione professionale a sua volta non è una monade a sé, perché l'istruzione professionale è in parte legata all'istruzione, in parte legata alla disciplina del lavoro e di conseguenza a titoli che lo Stato può vantare, disciplina del lavoro in quanto ordinamento civile oppure ordinamento previdenziale. E voi capite che anche da questo punto di vista il sacco di una competenza apparentemente riconosciuta dalla stessa Costituzione finisce con asciugarsi completamente. Bene, facciamoci una pausa caffè.